Láser.
Finalmente l'ucraino aveva smesso di essere soltanto la lingua delle recite teatrali o della poesia ed era diventato per lui uno strumento di comunicazione. Era bellissimo. Probabilmente la faccenda era legata allo spirito del tempo, perché era in quel periodo che le persone avevano iniziato a dire ad alta voce che nell'Unione Sovietica l'Ucraina si era indebolita, avvizzita, che aveva perso vigore. Ormai non serviva più nemmeno agli ucraini. No, sicuramente non splendeva e rifioriva, come amavano ripetere i poeti ucraini sovietici con i loro ottimi stipendi. E allora quegli stessi poeti avevano iniziato a comporre liriche piene di pathos sui cambiamenti nella società. Per lui, invece, quelle nuove idee non avevano niente di contingente. Ora che faceva parte del mondo ucraino, aveva davvero cominciato a sentire un equilibrio interiore e una voglia di vivere mai provati prima. Era da tanto che scriveva poesie, senza per questo ritenersi un poeta. I suoi primi tentativi li aveva composti in russo. In ucraino i versi in rima gli venivano meglio, erano più melodici e più ricchi di senso. Anche adesso capita che gli torni in mente qualcuna di quelle poesie che scriveva sul block notes tra indirizzi e numeri di telefono.
È un estratto da Una storia russa di Evgenia Kononenko, un lavoro pubblicato dalle edizioni EO e appena arrivato in libreria, tradotto in italiano da Alessandro Achilli. Nonostante il titolo, si tratta di una storia profondamente ucraina che ci aiuta a capire il ruolo della letteratura nell'attuale società ucraina. La letteratura, non solo quella nazionale, ben più longeva dello Stato che da poco ha festeggiato il 34esimo anniversario dell'indipendenza, ma anche l'influenza che la letteratura russa e di altre realtà occidentali hanno sulla vita degli abitanti dell'Ucraina e sull'intera società. Evgenia Kononenko è nata a Kiev nel 1959, quindi nell'allora Unione Sovietica. Quella realtà ha segnato a lungo la sua vita e forse, lo scopriremo nell'intervista, forse, dicevo, ancora oggi si ritrovano tracce di quella realtà storica. Sicuramente in letteratura, il protagonista del romanzo sembra davvero uscito da un componimento poetico molto noto non solo in Russia o nelle realtà russofone. Perché, signora Kononenko?
It's a Russian story because in the schools of the Soviet Union, Russian literature was taught, it was obviously.
È una storia russa, perché nelle scuole dell'Unione Sovietica la letteratura russa era insegnata, ovviamente. E la trama è tratta dal romanzo in versi di Evgeny Pushkin. E questa storia è nota a tutti coloro che hanno studiato nelle scuole sovietiche e post-sovietiche. Voglio sottolineare che questo romanzo è una storia internazionale, è un remake, si può dire così, del racconto russo di Evgeny Onegin. Non so se sia così popolare nel mondo non russofono, ma era molto conosciuto in Ucraina.
I don't know if it is so popular in the world, but it was well known in Ukraine.
La storia dunque è ripresa da un componimento lontano nel tempo. Il lavoro di Pushkin fu scritto tra il 1822 e il 1831 e pubblicato a puntate e poi in edizione completa soltanto nel 1833. Qual è il legame con la realtà intorno a noi? Perché questa sua idea, insomma, e perché la letteratura russa è così popolare in Ucraina?
I think my idea, this story, it begin, it is a love story, Evgeny and Tatiana.
La mia idea, questa storia, è una storia d'amore tra Evgeny e Tatiana. Evgeny è un uomo ben istruito, lei è una ragazza di provincia un po' sciocca. La situazione vuole che lei leggesse i libri di Evgeny, altri libri e riviste in inglese. E lei lo supera per conoscenze e attitudine intellettuale.
Why is it still popular? Because it was impossible to avoid Russian literature in Ukraine.
Perché la letteratura russa è così popolare? Perché era impossibile sfuggire alla letteratura russa in Ucraina. Per quanto mi riguarda, mi piace di più la letteratura francese, mi piace Balzac, più di Tolstoi, ma questa è una mia situazione personale. La situazione era così grave perché la letteratura russa è buona e mi chiedevo perché si deve evitare la buona letteratura. E Evgeny Onegin è buona letteratura, è una bella poesia. Ed esiste una buona traduzione in ucraino di questo romanzo in poesia. È dunque ancora difficile rispondere a questa domanda sul perché si debba rifiutare una buona letteratura solo perché è russa. Come si comprende dal titolo del mio romanzo, nei villaggi ucraini possiamo ritrovare la stessa storia russa.
In Ukrainian village we can see the same Russian story.
Lei ha accennato a Balzac. Nel suo libro si fa riferimento ai protagonisti che leggono Addio alle armi di Hemingway, perché la letteratura russa non la legge nessuno, citiamo, se non obbligati a scuola.
Ukrainians are different. The older Ukrainians continue to like Russian literature, Lev Tolstoy, especially.
Gli ucraini sono differenti e continuano ad apprezzare la letteratura russa, Tolstoy, Dostoevsky, e penso che la letteratura russa non deve essere obbligatoria nelle scuole. Se qualcuno vuole leggerla, la legga. Non è un problema. Non è per essere contro, non è per bruciare i libri russi in questa situazione, anche durante la guerra tra Russia e Ucraina. Sappiamo che nei territori occupati russi bruciano i libri ucraini, ma quello che dico è una dichiarazione politica. In questo modo forse ci sarebbero storie ucraine nei territori occupati. Nelle scuole ora è insegnata anche la letteratura straniera, Hemingway ed altri, che gli studenti ucraini dovrebbero conoscere.
In school foreign literature is taught. Hemingway is among the authors whom the Ukrainian students are supposed to know.
Alessandro Achilli, il traduttore, è professore associato di slavistica all'Università di Cagliari e da oltre 10 anni impegnato nella diffusione in lingua italiana della letteratura ucraina. Perché ha ancora senso parlare di una storia russa, come suggerisce il titolo?
È sicuramente un titolo, diciamo, provocatorio, una storia russa per un romanzo ucraino pubblicato oggi. È una storia russa perché quella da cui il protagonista, che poi possiamo anche vedere, insomma, come una storia allegorica che riguarda l'Ucraina tutta, insomma, quella da cui il protagonista, Yevhen, e l'Ucraina si stanno liberando, di cui diventano consapevoli e da cui vogliono staccarsi, è effettivamente una storia di dominio, direi, politico e culturale russo. Non a caso, infatti, la storia di cui Yevhen prende a conoscenza di essere vittima, anche e soprattutto per il nome che gli è stato imposto dalla madre, grande amante della letteratura russa, è appunto Yevhen in ucraino, Yevgeny in russo, cioè il nome dell'eroe per eccellenza del romanzo in versi di Pushkin, Yevgeny Onegin. Una volta che Yevhen si rende conto di questo, complice anche il clima di rinascita, riscoperta culturale nell'Ucraina tra i tardi anni 80 e i primi anni 90, quando stava cadendo l'Unione Sovietica, una volta che Yevhen si rende conto di questo, cerca in se stesso, nella propria forza, nella propria cultura, nei propri interessi, nella propria fede politica, la volontà, la capacità appunto di uscire dalle catene di questa storia russa e costruire per se stesso una storia ucraina. Poi, come il romanzo ci mostra, in realtà la ricerca, la costruzione di questa storia ucraina sono un fenomeno lungo, complesso, difficile, diciamo anche doloroso. E da questo punto di vista, per i lettori e le lettrici di oggi, nel 2025, quando ormai l'invasione su larga scala è in corso da 3 anni e l'invasione russa in generale è in corso ormai da 11, questo libro, con il suo tono leggero, con la sua sottile ironia e anche direi con la sua leggibilità, ci fa capire, ci fa proprio entrare nel vivo appunto di questa riscoperta culturale e di questa lotta per poter vivere la propria cultura, per uscire, diciamo, dalle pastoie di una cultura imposta colonialmente, come è stata quella russa in Ucraina.
Ma è vero, professor Achilli, che la letteratura russa in Ucraina non la legge più nessuno? D'accordo, l'identità nazionale passa anche dalla lingua. Oltretutto, una lingua parlata correntemente, il russo, è identità di una nazione che è in guerra con l'Ucraina. Ma un conto sono i capolavori della letteratura e la loro influenza sui lettori, le lettrici e la società. E un conto è un conflitto armato.
Direi che la prima spiegazione, forse, che darei di questo, insomma, capisco una tua certa sorpresa, è quello che nel mondo sovietico e post-sovietico molto spesso è definito letteraturocentrismo, cioè il fatto che la letteratura abbia avuto in passato, ma per certi versi abbia ancora nel presente, questo è proprio qualcosa che magari invece distingue quella fetta di mondo da quello che chiamiamo ancora, diciamo, Occidente, appunto è il peso, il valore simbolico, il rispetto per certi versi che c'è ancora per la letteratura e le sue figure. E infatti non a caso, insomma, questo romanzo ruota attorno alla liberazione del protagonista, appunto, dal destino che sembra essergli stato imposto dal suo nome, che è quello dell'eroe di Pushkin. Allora, sicuramente i libri russi, tanto i classici ottocenteschi, primo novecenteschi, quanto quelli sovietici, sono sempre stati una presenza nelle case, diciamo, sovietiche, quindi anche in quelle ucraine, anche in quelle dell'Ucraina sovietica. Questa percezione della letteratura russa come qualcosa di estraneo, di imposto, di qualcosa, come dicevi tu, insomma, che si legge solo perché a scuola veniva fatto leggere, io credo che vada letto come un rimando al fatto che molto spesso questa presenza ingombrante di libri russi, di Pushkin, di Tolstoj, di Dostoevskij nelle case dell'Ucraina sovietica era, in maniera più o meno consapevole o inconsapevole, diciamo, una presenza forzata che faceva sì che ci fossero questi Pushkin, Tolstoj, Dostoevskij e così via, al posto invece dei frutti, diciamo, della letteratura ucraina, che o venivano censurati o i loro autori erano stati eliminati fisicamente, e appunto quindi ci sono state moltissime opere della letteratura ucraina che non sono riuscite in età sovietica ad arrivare nelle librerie, sugli scaffali dei lettori e delle lettrici in Ucraina. Quindi certo si conoscevano, si leggevano, ma molto probabilmente si amavano anche, come nel caso della madre del protagonista, gli autori russi, ma diciamo che erano un po' l'opzione di default, era quello che doveva esserci, che non poteva non esserci e che appunto tanto fisicamente proprio sugli scaffali delle librerie quanto quindi simbolicamente, come dire, rubavano spazio a quegli autori ucraini che invece su quegli scaffali non avevano modo di arrivare. E quindi dopo l'89-90-91, diciamo, questa riscoperta così importante come tema in questo romanzo è stata proprio anche la possibilità di poter leggere, scoprire, ripubblicare la propria letteratura che per decenni, ma in realtà anche ormai per secoli invece, era stata messa a tacere, era stata costretta a tacere.
Non la voglio un'Ucraina così, diceva Yevhen tra sé e sé. Capisco benissimo chi se ne scappa e fa qualsiasi cosa per potersi pagare una stanza alla periferia di Kiev, come hanno fatto molte persone che conosco. Non scappano dal fatto che non c'è l'acqua calda. Scappano dal quella che porta il latte, da quella che ti spia dal buco della serratura per raccontare agli altri che cosa ha visto, da quella delle verdure, delle uova, che così si compra il diritto di farsi i fatti tuoi. Poi tornava a casa, si sedeva al tavolo e sfogliava Così parlò Zarathustra, che gli diceva che bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Ma gli sembrava che la sua anima fosse soltanto un trogolo per i maiali, quindi niente che potesse assomigliare a del romantico caos. Ad aiutarlo, come sempre a questo mondo assurdo, era la menzogna, non il brivido sul bordo dell'abisso o la voglia di vivere. Un giorno disse alle donne che sarebbe potuto tornare a casa e aspettare lì la conferma dell'eredità. Ma a Kiev aveva una casa molto piccola e i suoi genitori malati gli erano d'impiccio, perché stava scrivendo la tesi di dottorato. Poi aprì meglio la porta che dalla cucina dava sulla sala nord e fece vedere la sua macchina da scrivere, che finalmente convinse le donne del fatto che stava lavorando a qualcosa di importante, che loro non sarebbero mai state in grado di capire.
Una lettura da una storia russa di Evgenia Kononenko nella traduzione di Alessandro Achilli, edizione E.O. Come confrontarsi allora nel rapporto tra letteratura e nuova identità nazionale, signora Kononenko?
Now we speak about Eastern and Central Ukraine. In Western Ukraine, Ukrainian was spoken in the cities, in Lviv, in Ivano-Frankivsk.
Qui stiamo parlando dell'Ucraina orientale e centrale. Nell'Ucraina occidentale la lingua ucraina si parlava nelle città, a Leopoli, per esempio, o a Ivano-Frankivsk. L'ucraino era parlato e lo è tuttora, nei villaggi e nei luoghi dove si parla anche russo. Tutti in Ucraina conoscono la lingua ucraina. Tutti potevano passare dal russo all'ucraino quando visitavano un villaggio, quando entravano in Ucraina attraverso l'Ucraina occidentale. La letteratura ucraina era molto letta e quando a teatro una bella performance era presentata in ucraino, diventava popolare molto rapidamente.
But now really people speak Ukrainian much more and they willingly changed.
Ora le persone parlano in ucraino molto più spesso. I miei compatrioti stanno passando dal russo all'ucraino. Questo è ciò a cui stiamo assistendo. Non è così difficile. Ad esempio, io sono sempre stata bilingue. Ho sempre utilizzato in modo proficuo la lingua ucraina perché ho studiato in ottime scuole ucraine, anche quando c'era ancora l'Unione Sovietica. Esistevano scuole così. Forse io costituisco un caso raro, ma la letteratura ucraina classica e contemporanea era molto letta in Ucraina, soprattutto la poesia. Ci sono poeti molto bravi che erano diventati famosi anche ai tempi dell'Ucraina sovietica. Erano famosi anche nell'Ucraina russofona. Mi permetto di insistere su questo concetto perché conoscevo molto bene quella realtà. Sono nata a Kiev nel 1959. Ho vissuto una lunga parte della mia vita nell'Unione Sovietica. Metà della mia vita, in effetti. Avevo 32 anni quando l'Unione Sovietica implose.
Half of my life passed in the Soviet Union. I was 32 when the Soviet Union was disintegrated.
C'è un passaggio del suo libro quando il protagonista è ormai residente negli Stati Uniti, un passaggio, dicevo, che fa sorridere, ma credo abbia una certa importanza. Ad un picnic ci sono 5 persone e non c'è una lingua comune per dialogare. Il russo fa parte degli idiomi utilizzati.
Much more often English is common language. It's a private case. It is not the...
Sempre più spesso l'inglese è una lingua franca. Quell'episodio racconta una vicenda privata. Un solo partecipante a quel picnic non parla russo, è francese, ma gli altri 4 sì. Ed è per questo che viene parlato. Non c'è una lingua comune per tutti e 5 gli interlocutori. In effetti ci provano a trovare un terreno linguistico comune, ma non funziona. Ma era solo una situazione privata.
When I was at Iowa, there was international writing program.
Mi sono recata nell'Iowa per un programma di scrittura internazionale e quello stato americano del Midwest mi aveva dato delle emozioni che ripropongo nel mio libro. Nessuno parlava russo, l'inglese era ovviamente la lingua che univa i discorsi e la seconda lingua più utilizzata era lo spagnolo. Parlo correttamente francese, ma questo avveniva curiosamente solo con i rumeni. Altrimenti nessuno parlava russo, tranne coloro che provenivano da repubbliche ex sovietiche come la Lituania.
Nobody, only writer from Lithuania spoke Russian, but it's post-Soviet situation.
Un'operazione di traduzione è sempre qualcosa di complesso, professor Achilli. Nel lavoro si ha l'impressione che l'autrice ami saltare da un idioma all'altro, complicando il lavoro di traduzione, è così?
Le difficoltà sono state molte. Quando si traduce, questo è ovvio, insomma è quasi banale, si fa sempre fatica in qualche modo. Con questo romanzo, appunto, traducendolo, proponendolo a un pubblico che non vive questi reali a russi, ucraini, sovietici, imperiali nella sua quotidianità, chiaramente le difficoltà sono state non poche. Non ho problemi, insomma, a raccontare anche che io avevo proposto anche più note, poi giustamente la casa editrice mi ha chiesto di toglierne qualcuna per non appesantire la lettura e, insomma, penso che abbiano fatto veramente bene a darmi questo suggerimento. Io ero partito con un numero molto molto ampio di note, ma è vero che le note a volte poi, insomma, corrono il rischio veramente di distrarre dalla lettura del testo vero e proprio. È appunto un po' più difficile per noi districarci in questo testo quando lo adattiamo per il pubblico italofono. In questo caso chiaramente tradurre significa sempre anche, almeno a un certo livello, adattare, appunto perché abbiamo riferimenti storici, culturali della vita quotidiana che sono molto lontani dai nostri, però dobbiamo appunto evitare di fare un tutt'uno tra quello che è storia ucraina e storia russa. Chiaramente sono due storie intrecciate per molti aspetti, come poi il libro fa vedere, però appunto non dobbiamo dimenticarci che quello che il protagonista Yevgeny sta facendo è anche appunto una ricerca di che cosa è naturalmente proprio nella propria vicenda personale e che cosa invece in qualche modo è stato imposto dall'esterno nel corso dei secoli. E quindi, come dire, cercare di scindere, di far vedere come gli elementi ucraini e quelli russi hanno interagito, come in certi periodi si sono avvicinati fino a fondersi, come in altri invece si sono allontanati l'uno dall'altro, è un lavoro importante. Quindi cercare di mettere con una certa delicatezza in evidenza questi aspetti penso che sia sicuramente importante. Quindi, diciamo, è uno di quei romanzi per cui qualche nota è fondamentale. Poi, come dicevi tu, questo romanzo fa emergere anche la cultura della sua autrice, che appunto è una avida lettrice soprattutto di letteratura anglofona e letteratura francofona, e neanche traduttrice lei stessa. E infatti ci sono molti riferimenti a questi ambiti culturali, quelli di lingua inglese e quelli di lingua francese, che emergono nel testo, quindi, come dire, introducendo dei piani linguistici, culturali, geografici dell'immaginario in più rispetto a quelli ucraini, russi e sovietici. Questo può essere, diciamo, un'altra piccola fonte di difficoltà per chi traduce, ma diciamo che allo stesso tempo anche questa ricchezza culturale poi è sicuramente anche un grande stimolo. Insomma, è un romanzo che è molto bello da tradurre, appunto non ci si annoia nel farlo, anche perché poi, come anticipavo, insomma, uno dei punti forti secondo me della scrittura di Kononenko è proprio questo suo sorriso ironico che ci accompagna sempre. E anche appunto trattando temi storici che sono nel background di questo libro, insomma, ma temi di un certo peso, storie drammatiche che ci sono dietro, insomma, quelli del colonialismo politico e culturale, però Kononenko, ecco, riesce sempre a farlo con questa sua intrinseca leggerezza. E diciamo che forse la sfida principale da traduttore non è stato tanto il districarsi tra riferimenti russi e ucraini, quelli, insomma, tra una nota e un adattamento in qualche modo si fa, ma è stato proprio quello di cercare di non tradire questo suo tono che nella leggerezza della sua penna però, insomma, riesce a fare passare tutta una serie di vissuti, ma direi anche di nozioni, di riferimenti, senza però appesantire la lettura. Direi che questa è stata la sfida principale per me.
Il libro è apparso in Ucraina nel 2012, è stato tradotto in inglese nel 2014, anno di inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, in italiano soltanto nel 2025. È una foto ancora attuale quella che viene proposta a chi si avvicina a questo libro?
Of course, a lot of things have changed in Ukraine, but my book shows the beginning of popularity of Ukraine.
Naturalmente molte cose sono cambiate in Ucraina, ma il mio libro mostra l'inizio della popolarità della cultura ucraina, le sue origini e i conflitti del mio libro sono diventati molto più forti negli anni successivi. Certo, è il passato. Ma il passato a cui si riferisce la sua domanda è corretto. Non è il ritratto dell'Ucraina contemporanea, ma tutti ricordano l'Ucraina del mio libro.
It is not the portrait of contemporary Ukraine, but everybody remembers the Ukraine of my book.
Sicuramente ci sono molte differenze tra il 2012, quando il romanzo è uscito, e tra il 2025. Diciamo che questo romanzo ha per certi versi anticipato molti dibattiti che poi negli anni a venire, a partire dal 2014, ma soprattutto dal 2022, sono diventati dibattiti di primo piano, tanto in Ucraina quanto all'estero. Proprio l'idea stessa della presenza russa in Ucraina, tanto a livello politico quanto a livello culturale, come qualcosa di coloniale. Se ne parlava già leggermente, con molta titubanza, ai tempi, questi oggi, a livello accademico, ma non solo, insomma, sono dibattiti che si sono evoluti, che si sentono molto di più. Quindi da questo punto di vista quello che ha fatto Kononenko 13 anni fa è stato molto coraggioso, molto lungimirante, direi anche molto originale. E quindi penso che vedere questo romanzo pubblicato oggi in italiano, insomma, da una parte ci possa veramente aiutare a capire, con gli strumenti che sono quelli della letteratura, quindi dandoci anche un piacere estetico, che cos'è la storia ucraina e che cos'è la storia culturale ucraina, e dall'altra parte penso anche che sia proprio un tributo all'autrice, che è riuscita appunto ormai qualche anno fa ad anticipare i tempi e a fare qualcosa che sarebbe diventato, dico con molte virgolette, oso dirlo, mainstream, forse non è il termine giusto, ma insomma qualcosa che è iniziato a essere sulla bocca non di tutti ma di molti comunque qualche anno dopo. Quindi Kononenko è stata veramente avanti nello scrivere e nel pubblicare questo libro prima del 2014.